Ascoltatrice, un saluto ascoltatori, scusatemi per questa voce, è quella che mi resta e quindi oggi Cult sarà, come dire, un po' sottotono dal punto di vista della conduzione. Parlerò il meno possibile, farò parlare gli ospiti e le voci di coloro che saranno all'interno di questa puntata. Un saluto da Ira Rubini. 331 6214013 è il numero, come sempre, per scriverci durante la diretta con WhatsApp, Telegram oppure con un sms, oppure diretta @popolarenetwork.it per scriverci una mail. Ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it se volete più tardi, o per chiederci informazioni sulla nostra festa, per esempio, che è enorme, come vi ripetiamo da molti giorni. Siamo alla vigilia dell'inizio della festa, comincia domani, ci sono più di 100 eventi. Noi in realtà siamo qui, come dire, con un atteggiamento remissivo da un certo punto di vista. Siamo sicuri che andrà tutto meravigliosamente. Devo dire che è la più grande festa che Radio Popolare abbia mai, almeno negli ultimi tempi, organizzato. Siamo all'ex ospedale psichiatrico Pini, quindi ripeto, se volete scriverci per avere informazioni potete farlo anche al di là della diretta di quest'oggi a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Gli argomenti di quest'oggi, che ritroverete ovviamente in podcast sul sito al termine di questa puntata. Ritroviamo Giovanni Chiodi, la rubrica di musica lirica. Verrà a trovarci in studio la scrittrice Anna Badgen, che è in Italia proprio in questi giorni. Vi facciamo ascoltare la voce di Stefano Chiantini a proposito del film Come gocce d'acqua. E poi apriamo, come facciamo e faremo anche domani mattina, una finestra sulla festa e sui suoi ospiti, con diversi contributi. E allora do il benvenuto a una figura, è un ospite che per noi che lavoriamo a Radio Popolare è una presenza fondamentale, ci accoglie tutti i giorni, fa moltissimo lavoro con gli ascoltatori, con gli abbonati e le abbonate, con insomma, la vedrete anche alla festa di Radio Popolare in varie vesti e funzioni, ma soprattutto da qualche anno è lei che si occupa di selezionare e organizzare le attività destinate ai giovanissimi delle nostre feste. Anna Sant'Ambrogio, ciao! Allora, aspetta che non ti ho aperto il microfono giusto, forse adesso sì.
Ciao Ira, eccoti. Ciao a tutti, bello essere ospite.
Lo so, scusami per la voce, meno male che c'è la tua. Va bene. Che così... Mi dai una mano. Allora, Anna, la sentite ogni tanto nelle nostre campagne di abbonamento, insomma adesso c'è anche un reel in cui lei racconta le cose che ci dirà fra poco, cioè quali sono le attività per bambini, bambine, ragazze, ragazzi che organizziamo quest'anno alla festa.
Allora, siamo partiti dall'idea di far giocare i bambini, perché ci piaceva che, essendo appena concluso l'anno scolastico, i bambini e le bambine potessero sfogarsi e giocare due giorni di fila senza impegnarsi in nessuna cosa. E quindi abbiamo chiesto al Teatro Panemate, che con i bambini è espertissimo e lavora da sempre con loro, di organizzare dei giochi allo spazio Pratonzolo, che è lo spazio solito dove ci troviamo alpini durante la nostra festa. Quindi, a partire da sabato alle 11 fino a domenica pomeriggio verso le 19, ci saranno delle attività per tutti i bambini di tutte le età, nel senso che i giochi non saranno, non sono pensati per bambini di una certa età. I giochi sono a partire dai 2 anni, dai 3 anni, fino a, se, agli adulti, se qualche genitore vorrà cimentarsi. Quindi, dicevo, sabato mattina dalle 11 alle 19 sarà appunto il Teatro Panemate a svolgere questo ruolo di animatore. E alla fine della giornata ci sarà una parata in cui i bambini attraverseranno in un con un corteo tutto il parco e sfoggeranno tutte le loro, i loro manufatti e le cose con cui si sono divertiti. Domenica invece si parte sempre alle 11 con il Teatro Panemate, con gli artisti del Teatro Panemate, però per un gruppetto di bambini abbiamo aperto delle iscrizioni e questi bambini istruiranno uno spettacolo teatrale, nel senso che partendo dalla realizzazione della storia, i costumi e la messa in scena, faranno assieme ad Eleonora e Virginia, due ragazze della zona indipendente artistica, Zia, costruiranno uno spettacolo teatrale che andrà messo in scena per i bambini alle 18:30, quindi uno spettacolo fatto dai bambini per i bambini. E questa cosa ci piaceva perché non più da un adulto ai bambini, ma tutto fatto tra di loro. Quindi ci sono ancora 2 posti di
spettacolo. Ah, ma sono contenta che siano andati via così come il pane.
Beh sì, mate. Ma è un gruppo pane mate, ecco. Sì. Non è un gruppo folto quello che realizzerà lo spettacolo, tutti i bambini potranno poi assistere alla messa in scena, però i bambini che faranno e realizzeranno lo spettacolo sono circa 12-14.
Ah, okay.
E quindi c'è posto ancora per 2 bambini o sì. Bambine.
Bene, ecco. Allora come devono fare eventualmente per prenotarsi?
Possono scrivere una mail ad prenotazioni @ Radio Popolare.
La nostra solita mail delle prenotazioni.
Oppure provare a chiedere di me quando arrivano lì al Pratonzolo e se c'è ancora posto, vediamo insomma.
Però sicuramente ci sarà posto per il pubblico, insomma, per vedere l'esito finale.
Sì, aperto, ecco, aperto a tutti.
Insomma, perché mi sembra anche necessario che poi venga dato il giusto riscontro al lavoro fatto. Va bene, allora grazie ad Anna Sant'Ambrogio.
Grazie a te, grazie a voi.
Grazie ai gruppi di professionisti del teatro che si occuperanno di queste iniziative per i giovanissimi e le giovanissime alla festa. Il Pratonzolo ormai è diventato un luogo molto noto, insomma, devo dire che passano anche i grandi a vedere che cosa si fa. Io avevo fatto quel percorso sensoriale che abbiamo fatto un anno, in cui bisognava fare una serie di cose che producevano rumori che creavano delle sensazioni particolari.
Era Giovannino Perdigio.
Mi ero molto molto divertita, devo dire. L'avevo fatto senza bambino in affitto, come si suol dire, quando si pigliano il figlio degli amici o il nipote.
Sì, sì,
per poter fare una cosa che in realtà vuoi fare tu. No, lì coraggiosamente mi ero messa in coda insieme ai bambini e mi ero molto divertita.
Ottimo.
Comunque, grazie davvero, tutti i dettagli come sempre sul nostro sito.
Ci vediamo presto allora.
Ci vediamo da domani alla festa di Radio Popolare e poi adesso continuiamo a parlarne. Grazie.
Ciao, ciao.
Ciao.
Making all the same mistakes. The highest I think I've ever been. Said I had the prettiest eyes he'd ever seen. Wasting all my time just dwelling in it.
Continuiamo a parlare della festa di Radio Popolare che comincerà tra breve, domani, fino a domenica, più di 100 eventi, appuntamenti di musica, di teatro, incontri, panel, discussioni, attività. Uno di questi appuntamenti importante è quello con Roberto Piumini e Nadio Marenco, I miti in altri versi. Sentiamo, vedrete che qui ho recuperato la mia voce che oggi non c'è.
Nadio Marenco, alle ore 20 di venerdì, l'abbiamo detto, 6 giugno, il primo giorno della grande festa di Radio Popolare all'ex ospedale psichiatrico Pini. Grazie a tutti e due, anche a Nadio, per esserci, davvero.
A risentirci.
A risentirci, ci vediamo là. Roberto Piumini, bentornato!
Bentrovato!
Allora, ci siamo riusciti, perché insomma è un po' che parliamo di tante cose con Roberto Piumini, insomma si potrebbe parlare di tutto, parliamo di Miti in altri versi, che è il titolo che Roberto ha dato all'appuntamento che lo vede protagonista insieme a Nadio Marenco alla festa di Radio Popolare, la festa monster di Radio Popolare. E intanto lo ringrazio davvero per esserci, è la prima cosa.
Grazie a voi per l'ospitalità.
Allora, diciamo subito che non è un appuntamento per bambini.
per ex bambini diciamo.
Ecco, è un appuntamento che
per persone, per bambini che sono cresciuti ma che vogliono ancora sentire delle storie.
Ecco, perché tra l'altro si svolge insomma di sera, anche per quello, insomma, perché fa parte di un lavoro che Roberto conduce, insomma, sul mito e sul verso in maniera molto più ampia, e che però darà insomma un esito dal vivo che ci racconta Roberto stesso.
Ma dunque, cosa ci sarà? Mi pare venerdì. Venerdì ci saranno delle storie, di plot sicuro, perché i miti funzionano sempre, quindi il mito è garantito. Però sarà un plot modificato, perché quando si riscrivono i miti si aggiungono sempre cose. Involontariamente si fa anche dell'apocrifo attualizzante, con tutte le riserve che si possa fare, per cui si riesce persino a metterci dentro dei temi che magari nell'originale dell'antico non c'erano, ma insomma questo poi rimane un giudizio da dare. Il plot antico funziona e qui c'è il discorso dell'autore, che sono io, che ci mette la voce e che probabilmente ci dà dentro nel modo giusto, insomma, per quanto riguarda l'oralità della situazione. Qui poi c'è, oltre alla storia letta da chi l'ha scritta, c'è il fatto di essere ascoltata insieme, no? Di essere ascoltata coreuticamente da chi non è una lettura solitaria, non è una risonanza dell'individuo che chino sul bianco, sul nero e bianco della carta si fa i suoi sogni, si fa i suoi film. Qui c'è una specie di aggregazione di buona volontà che accetta di sentire delle storie in una risonanza comune, no? Perché è il bello dell'oralità ben intesa. In più c'è la musica che è nella forma del melologo, per cui non è una musica ornamentale o per intervallare la lettura, è una musica che gioca col testo e che crea una specie di, io la chiamerei una scenografia emotiva, no?
Un panorama, sì, forse, un panorama emotivo, soundscape.
Naturalmente che dipende dal musicista, però che è un musicista con cui lavoro già da parecchio tempo.
Lo conosciamo, famoso.
5 spettacoli, ha una grandissima sensibilità e direi che, senza esagerare, la forma del melologo, dove ci sono tutti gli elementi che funzionano, sperando che in questo caso lo siano, è una delle cose, dei modi di intrattenimento in senso alto, più completi e più ricchi che si possa immaginare.
E allora l'appuntamento è alla Pedana del Faggio, in un luogo agreste, direi, romantico per i miti in altri versi. L'ho detto un po' alla romagnola, in altri versi. No, i miti in altri versi, con Roberto Piumini e Nadio Marenco, alle ore 20 di venerdì, l'abbiamo detto, 6 giugno, il primo giorno della grande festa di Radio Popolare all'ex ospedale psichiatrico Pini. Grazie a tutti e due, anche a Nadio, per esserci, davvero.
A risentirci,
ci vediamo là.
E allora, questo era Roberto Piumini e mi scuso ancora per la differenza di voce, continuerò a farlo per tutta la puntata, scusatemi, che troveremo, come avete sentito, alla festa di Radio Popolare. Un altro appello mi arriva dalla nostra Giulia Strippoli, che mi prega di ricordare la festa solo sabato e domenica 8, la raccolta di abiti. Si potrà donare a Umana indumenti, scarpe e accessori ancora in buono stato. Quindi se andate su radiopopolare.it trovate tutto il programma della festa e lì trovate anche l'indicazione su cosa e quando potete consegnare alla festa per Umana. Fra poco vi parlo ancora di un altro appuntamento alla festa di Radio Popolare. Degli appuntamenti che ci tengo a ricordarvi alla festa di Radio Popolare che comincia domani è quello con Mai Morti, uno spettacolo che ha compiuto, che ha ricevuto moltissimi riconoscimenti, addirittura un Ambrogino d'Oro, e che da più di 20 anni il Teatro della Cooperativa Renato Sarti in particolare portano in giro, perché ce n'è sempre e sempre più, mi viene da dire, bisogno. Sono le memorie di un fascista, di un vecchio fascista mai pentito, di un ex componente della Decima Mas. Molti di voi avranno già visto questo spettacolo, che è stato interpretato per molti anni da Bebo Storti, prima ancora dallo stesso Renato Sarti, poi di nuovo da Renato, e che adesso ha trovato anche un nuovo interprete nella nuova generazione. Ci sarà insomma anche questo spettacolo alla nostra festa, perché ci è sembrato, in un momento come questo, qualcosa di molto molto necessario. Mai Morti è di fatto una sorta di memorandum per tutti noi, per capire cosa c'è insomma nella mente anche di tanti nostri contemporanei e contemporanee. E dunque, volevo ricordarvelo ancora una volta perché sarà sabato 7, quindi dopodomani, al Barlume, lo spazio che c'è oltre l'ingresso del Pini, il palco che è approntato appunto nella prima parte del parco dell'ex ospedale psichiatrico, alle ore 21:30, una fabulazione nera, appunto un testo pluripremiato sulla nostra storia recente. Sul palco, questa è la notizia, ritorna Renato Sarti, cioè lo fa lui personalmente, gliel'abbiamo chiesto noi perché è proprio il suo spettacolo, e quindi anche se ormai in scena lo portano altri interpreti, normalmente quando ritorna in stagione o quando viene rappresentato altrove, questa volta sul palco ci sarà proprio Renato. Quindi tutti quelli che non l'hanno mai visto, prima di tutto, ma anche quelli che l'hanno visto e che a Renato e al suo lavoro, al lavoro del Teatro della Cooperativa, di tutti quelli del Teatro della Cooperativa, sono affezionati e sono anche un po' grati, credo che questa sia un'occasione da ricordare. Quindi sabato sera al Barlume ci sarà Mai Morti, interpretato personalmente da Renato Sarti. E adesso invece Barbara Sorrentini, che ha intervistato Stefano Chiantini sul film Come gocce d'acqua.
Parliamo del film Come gocce d'acqua di Stefano Chiantini, con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto Stefano.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Un film che gira intorno a un rapporto fondamentalmente tra un padre e una figlia, con poi dei risvolti che naturalmente si devono scoprire solo guardando il film, ma c'è anche il mondo del nuoto, perché la giovane protagonista Sara Silvestro non solo è una nuotatrice, ma nel film gareggia. Ecco, da dove è partita questa storia, come hai messo insieme i due elementi, cioè l'acqua e la relazione affettiva?
Allora, guarda, la storia è partita dalla volontà di raccontare una rinuncia e di indagare il motivo che può spingere una persona, un giovane, una giovane, a rinunciare a un proprio sogno, a un proprio desiderio, alla propria vita. Poi piano piano però il film è diventato altro, perché questa rinuncia è diventata una rinascita, perché poi lei rinuncia a se stessa per l'amore del padre, ma attraverso questa rinuncia scopre un rapporto, un legame, un amore, insomma.
Il padre è interpretato da Edoardo Pesce, che non abbiamo detto, poi sì. C'è la madre, che è Barbara Chicchiarelli.
Sì, Barbara Chicchiarelli, Edoardo Pesce e Sara Silvestro, diciamo, sono i protagonisti. E per me l'acqua è un elemento che torna spesso nei miei film, perché comunque è un elemento che purifica, che dà vita, che ti fa tirare a peso gravitazionale, no? E quindi insomma è un elemento molto ricorrente. Mitologicamente acqua è una rinascita in un certo senso, no?
Sì, del resto se penso ai tuoi film Isole e Naufragi hanno assolutamente a che vedere con l'acqua, anche solo nel titolo, Come gocce d'acqua ancora di più. Dicevamo appunto un padre, una figlia, sì, c'è anche una madre naturalmente, però poi il risvolto affettivo e la riscoperta attraverso questo rapporto. Io non so quanto chiederti, però siccome c'è tutto un aspetto molto particolare anche nella recitazione, nell'interpretazione di Edoardo Pesce, dimmi tu dove vuoi raccontare, fino a dove vuoi raccontare.
La figura di Edoardo, sì, dovendo interpretare un personaggio che nel corso del film deve cambiare anche fisicamente per necessità, no? Colpito da un malore, ha fatto tutta un'indagine sul corpo, siamo andati insieme in un centro di riabilitazione per persone colpite da ictus, insomma, e lui ha fatto tutto uno studio sui movimenti, su quello che succede a queste persone. E devo dire che abbiamo dato una grande disponibilità e anche una grande necessità che questi problemi vengano raccontati, perché poi sono molto attuali, nel senso che purtroppo a me colpiscono tantissime persone e quindi insomma c'è bisogno di un'attenzione anche rispetto a questo.
Dove avete girato?
Allora, adesso mi confondo un po', perché io fino adesso si girare un film che...
cioè stai lavorando in un altro posto.
potrei confondere le cose, no, però abbiamo...
Allora ricordiamo che è una casa vicino abbastanza vicino al mare,
no,
per cui...
Abbiamo girato fra Civitavecchia, delle cose invece erano a Fiumicino, delle cose a Ostia, e quindi insomma è stato, diciamo, sulla costa laziale, ecco.
No, te lo chiedevo perché oltre a essere un paesaggio ovviamente anche molto connotato e particolare, in qualche modo dà anche un po' un carattere, un'identità ai personaggi, e quindi era questo. Poi c'è Roma ogni tanto, perché poi la piscina invece dov'è? Perché loro vanno col pullman.
Sono delle piscine diverse. Una era a Ostia, chiaramente, dove c'è la gara, che è il polo nuotatorio di Ostia. Poi c'era una piscina che era a Guidonia.
Poi c'è il posto in cui vivono anche le ragazze, cioè dove, insomma, sì. Infatti, e lì è Ostia.
Allora, una terza piscina è Roma, e invece il posto dove vivono è Roma, e mi sembra siano... i locali dove vivono gli studenti che frequentano l'università, la terza università a Roma, ecco, adesso non vorrei sbagliare.
Ok, però sì, insomma, sembra uno studentato, insomma, un pensionato per studenti.
Sì, esatto.
Abbiamo parlato, vabbè, Edoardo Pesce, Barbara Chicchiarelli, li conosciamo, li abbiamo visti in tantissimi film, sono due attori, un attore e un'attrice molto bravi. Invece Sara Silvestro è una nuotatrice, che storia ha lei? Come ci sei arrivata lei?
Sara Silvestro è una nuotatrice, sì, ha fatto per tantissimi anni, da quando aveva 5 anni a quando ha avuto 18-19 anni, agonismo, e poi negli ultimi 2 anni si è staccata, cioè continua a nuotare ma con meno, diciamo, in modo più amatoriale, diciamo, perché si è dedicata alla recitazione. E io sono arrivato a lei attraverso dei casting, con Laura Muccino, che ha seguito il casting del film. Abbiamo cercato ragazze attrici con esperienze di nuoto e ci siamo imbattuti di lei, che ci ha colpito e conquistato subito, perché ha una forza emotiva, secondo me una spontaneità che sono fortissimi e evidenti.
Ed è stato, insomma, come lavorazione è stata semplice, comunque, nonostante appunto lei fosse un esordiente, diciamo, nel campo attoriale.
È stata molto semplice, perché è veramente molto disposta a mettersi in gioco, e devo dire che ha avuto anche l'aiuto di Edoardo e Barbara, che sul set l'hanno diretta insieme a me, in un certo senso, perché
certo.
Accanto due attori, un attore e un'attrice, che sanno aiutarti, sanno mettersi anche a disposizione, no? È fondamentale per una ragazza esordiente. Devo dire che su questo sia lei che io siamo stati molto fortunati.
Sì, e poi comunque rispecchia una ragazza della sua età, perché poi il ruolo è quello, quindi si vede che ci mette forse anche qualcosa proprio del suo, della sua vita, della sua quotidianità.
Ma sai, per lei era un film, cioè il suo sogno, perché ha unito le sue due passioni, il nuoto e la recitazione, e quindi per lei questo film la rappresentava molto. E poi ci sono dei luoghi, abbiamo girato anche il finale sulla spiaggia di Sant'Agostino, mi sembra si chiami, dopo Civitavecchia, che è un luogo dove casualmente vivono i nonni di Sara, quindi c'era anche tutto un rimando, un tornare
autobiografico.
Sì, a lei legatissimi, capito? E quindi è stata un po' una cosa magica questa.
Grazie, come gocce d'acqua, Stefano Chiantini al cinema.
Grazie a voi, grazie a te.
Ciao.
Buona giornata.
Siamo arrivati alla fine della prima parte di Cult di quest'oggi, ascoltateci anche dopo la pubblicità, arriva una importante scrittrice giornalista a raccontarci non solo il suo libro ma il suo lavoro e le sue esperienze. Come on. Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Come vi anticipavo da sommario, siamo molto contenti di dare il benvenuto non solo a una scrittrice il cui libro è recentemente uscito in Italia per Feltrinelli, Gramma, Cronache di un mondo in movimento è il titolo, ma anche a insomma, una collega, una giornalista, una corrispondente di guerra che ha avuto un'esperienza in moltissime parti del mondo e che riflette su alcuni dei problemi più urgenti del nostro tempo. Lei è Anna Badken, è nata in Unione Sovietica, vive da molto tempo negli Stati Uniti dove lavora e, come vi ho detto, ha seguito molte situazioni critiche mondiali, dall'Iraq all'Afghanistan, alla Somalia, a Israele, ai territori della Palestina, alla Cecenia. Scrive sul New York Times, su molte riviste letterarie, fra cui The New York Review of Books, Granta, The Paris Review, e ha ricevuto moltissimi riconoscimenti professionali. Come ripeto, il suo libro esce nel 2025, adesso praticamente da un mesetto è fuori, Cronache di un, anzi forse un po' di più, Cronache di un mondo in movimento per Feltrinelli Gramma, dove attraverso 11 reportage Anna ci trasferisce non solo un'esperienza e delle riflessioni, ma un ritratto della condizione umana nella nostra epoca. So welcome to Radio Popolare. Thank you very much for being with us. Thanks. You have to speak a little bit closer to the mic.
Okay.
And now
thank you
when
very
I
much.
Hear you better. Sorry. The one who actually has problems in making herself heard, it's me today. So I excuse myself. Normally I have a normal voice, so I'll try to make my questions extremely short.
Perfect.
So that everything will be less sorrowful. E grazie davvero anche a chi curerà la traduzione. Perdonami, ricordami. Ecco che ti apro il microfono giusto, prego.
Sonia Folin, grazie a voi.
Sonia, grazie di essere con noi ancora una volta e oggi poi, guarda, ti sono grata doppiamente. Perché è molto bello averti qui. The first question, obviously, is how did you choose these 11 reportages that compose? You've done so much. You've been in so many places. It must have been, I think, but maybe not, a problem choosing and maybe excluding other things that you've been writing, you've been experiencing. Le ho chiesto se effettivamente ha avuto problemi nello scegliere questi 11 reportage che compongono il libro, perché avendo vissuto tante esperienze forse ce n'erano anche degli altri.
I was preoccupied with two thoughts. One was human movement and the other was the COVID pandemic. Most of these essays were written just before or during the lockdown, and which was a very strange way of making everybody stay put, stay in one place, except, of course, it did not stop people from leaving home. It did not stop wars. It did not stop violence. So there was this period of time that seemed to me a period of great devastation and great hope at the same time, a time when the humanity was seemingly given an opportunity to rethink how we treat one another and how we treat ourselves because we were so fragile. So the essays in this book focus on that fragility and that hope of of changing our investment into loving one another.
Mi stavano a cuore due pensieri in particolare. Il primo era quello del movimento degli esseri umani e l'altro era quello della pandemia. E la maggior parte di questi saggi sono stati scritti o appena prima o proprio durante il lockdown. Il lockdown che è stato uno strano modo di farci stare tutti tranquilli in un determinato luogo e che tuttavia non ha fermato naturalmente le persone che dovevano lasciare le loro case, non ha fermato le guerre, non ha fermato la violenza. È stato un periodo che a me è parso un periodo di devastazione e di speranza al tempo stesso, un periodo in cui l'umanità ha avuto l'opportunità di ripensare il modo in cui tutti noi ci trattiamo a vicenda e anche come trattiamo noi stessi in quanto persone molto fragili. Quindi i saggi di questo libro si concentrano sia sulla fragilità che sulla speranza di riuscire a cambiare il modo che abbiamo di investire nell'amore reciproco.
Another question, reading the book, which is obviously has also a kind of, I think, poetic value for us. I mean, it's not just the tale, which would be enough, I think, of so many situations, populations, movements that have shaped our planet. But it's also something that, from a human point of view, brings us to questions, the things we believe in. Did you realize that whilst you were writing? I mean, is something that you ask yourself most of the time? I mean, am I sure of what I think about a certain problem? Le ho chiesto che sulla base della lettura di questo libro, che è anche un lato poetico molto forte, non è soltanto il racconto di tanti movimenti, situazioni, popolazioni che hanno dato forma al nostro pianeta, ma mette in discussione, mette in questione i nostri convincimenti più profondi rispetto a certi problemi. Mi domando se anche lei spesso si domanda, se anche Anna Badken, che oggi è nostra ospite, si è domandata qualche volta se quello che pensa è valido, è giusto rispetto alle situazioni che descrive.
I'm a big believer in doubt.
Yes, I'm too. That's one of your European things, I think.
I think, well, maybe, perhaps. I am also a big believer in beauty. So I think the task that I have as a writer and a thinker is how to create a story, or even how to create a paragraph that is like a diamond. It has many facets. It has a lot of information. It's packed with information, so much that it can cut through glass. And it is so beautiful that you can't take your eyes off it. So if we tell stories, this is also what I teach my students. I teach them, think of storytelling as a diamond that has to be absolutely solid and tight, mm-hmm, and absolutely gorgeous so that nobody can look away, especially when we talk about the human condition. Right, it's so easy to look away. Once we start talking about numbers, once we start talking about generalizations, that gives us great opportunities to have our eyes glaze over and think of something more pleasant. But I want us to remember that we're capable of not just creating great violence and great destruction, but also capable of creating great beauty. I think the world is our world in motion is amazing. That's why I care about it so much. That's why I think, that's why I want my readers to care about it so much. So this book is an invitation to consider the beauty also. And so it's a bit of a like a meta narrative, right? The book hopes to be beautiful so that we can contemplate the beauty of this world, so that we can care more about it.
Io credo fermamente nel dubbio e credo anche fermamente nella bellezza. Ritengo che il mio compito come scrittrice, come pensatrice, sia quello di creare delle storie o anche un solo paragrafo che possa essere paragonato a un diamante con tutte le sue sfaccettature, pieno, carico di informazione, affilato al punto da poter tagliare anche il vetro, ma così bello da, da non poter smettere di essere guardato. Ed è quello che insegno anche ai miei studenti, cioè di pensare al racconto, allo storytelling come a un diamante, quindi molto solido, compatto e stupendo per fare in modo che nessuno volti lo sguardo dall'altra parte, soprattutto quando stiamo parlando della condizione umana. È così facile girare lo sguardo dall'altra parte quando iniziamo a tirare in ballo numeri o generalizzazioni, guardare dall'altra parte e pensare a qualcosa di più lieve, allegro, è così facile. E invece secondo me è importante ricordare che sì, noi siamo capaci di creare violenza e distruzione, ma siamo anche capaci di creare una straordinaria bellezza. Il nostro mondo in movimento è un mondo straordinariamente bello ed è per questo che mi sta così a cuore ed è per questo che voglio che anche lettori e lettrici lo abbiano a cuore. Quindi in un certo senso il libro è anche un invito a considerare la bellezza e come in una sorta di metaprocesso il libro spera di essere bello per fare in modo che la bellezza, questa bellezza ci inviti a preoccuparcene di più.
Yes, yes, actually there is hope in this book, even if it tells sometimes really extremely dramatic, tragic histories of, we were saying, population and movements. Some of the numbers that we somehow meet in this book, like the fact that one person in seven in the world has actually moved in some way for some reasons, and the different reasons that push people in their migration, is something that should make us think in itself. Most of us, especially in a continent like ours or like the United States, everyone has a story of mixture and of new communities. So on that last concept, I would like to concentrate in our brief conversation, the new communities, I mean, the new links that sometimes forcefully and sometimes naturally come into place after some brutal migrations or immediate, sudden movements like the ones that we witness in these days. Quindi, in sintesi, ci sono dei dati in questo libro importanti, per esempio che una persona su sette nel nostro pianeta ha lasciato il luogo in cui è nata, e entrambi i continenti che rappresentiamo, cioè l'Europa, noi, gli Stati Uniti, Anna, sono luoghi dove tutti hanno una storia di mescolanza, anche molto molto estrema. E dunque le chiedo, vorrei concentrarmi in questa mappa di lacerazioni che viene descritta in questo libro attraverso gli 11 reportage, su un concetto che Anna ha molto sottolineato e raccontato: la creazione delle nuove comunità, che a volte in modo improvviso, a volte forzatamente, a volte in maniera invece naturale, si creano dopo gli spostamenti, dopo le migrazioni.
This is a great question. Humans are migrants by nature. We migrated out of a very small area, or maybe as theories now circulate, scientific theories of human origins, several very small areas on the African continent. We spread throughout the African continent. We spread throughout Europe, Asia, and the Americas and Oceania. We populated this planet by moving. So movement is one of the most natural human conditions, right? And yet we have also this entrenched fear and hatred of people on the move. Mm-hmm. And it's not new, and it's pandemic. It's everywhere. I worked with nomadic Fulani people in West Africa who are universally feared and despised. I grew up in Europe where the fear and hatred of the Roma is pandemic, right? And now we're watching this absurd dehumanization of people who are forced to move because of the conditions that the settled world creates, right? So I love the fact that you're using the word new, because I think a lot about this opportunity that we actually have in this world at the end of a 500-year-long cycle of colonialism. We have a chance to rethink how we treat one another completely, right? Clearly, we have lived in a colonial model and we still live in a colonial model. Look at the genocide that has been going on in Palestine for the last, since 1948, right? We perpetrate this colonial model. It's no longer working. We need to reimagine what kind of world we want to build. When 1 in 7 people have left their home, and I don't mean necessarily left their country, right? But I'm sure that a lot of our listeners didn't grow up in the city where they now live. And some of them probably didn't grow up in the country where they now live. And their migration, I don't live in the country where I grew up. I live in the United States. I grew up in the Soviet Union. So this idea that that means that we all are connected to somebody who is on the move. That means that we're all missing somebody who has left. That means that some of us are missing home and some of us are missing community. So we really need to kind of reassess. We have to reimagine how we treat one another. Why is it that we can imagine sending people into space? Why is it that we can imagine transplanting the human heart? Why is it that we can imagine now, after millions of years of human existence, we're reimagining gender, finally, right? So we have this incredible capacity. Humans are the most inventive species on the planet. We have incredible capacity for imagination. Why are we stuck in this barbaric, violent hatred of one another when we're so precious, when we can create so much beauty, when we can create so much harmony? That's the question that I keep asking, and also in my work and in my mind all the time, obviously.
È una domanda bellissima, la ringrazio. Gli esseri umani sono migranti di natura. Abbiamo iniziato la storia dell'umanità appunto migrando da una parte piccolissima, o, come dimostrano le ricerche più recenti, alcune aree molto molto piccole all'interno del continente africano, da cui ci siamo diffusi poi in tutto il mondo, in Europa, nelle Americhe, in Asia, in Oceania. Quindi sostanzialmente abbiamo popolato il nostro pianeta attraverso il movimento, che rappresenta quindi la condizione umana più naturale. Eppure persiste questo odio e questa paura nei confronti delle persone che si spostano. Non è affatto un fenomeno nuovo, è un fenomeno che si riscontra ovunque. Ci sono le popolazioni nomadi dell'Africa occidentale che sono temute e disprezzate, le popolazioni rom in Europa sono oggetto di disprezzo da sempre, ci sono le persone che sono costrette a muoversi a causa delle condizioni create dalle popolazioni sedentarie e che vengono sistematicamente deumanizzate. E quindi nella sua domanda io apprezzo molto l'utilizzo della parola nuovo, perché mi sembra che la situazione ci offra un'opportunità appunto di ripensare completamente il mondo che vogliamo immaginare. Noi abbiamo vissuto in un modello coloniale in cui viviamo ancora, basta guardare quello che sta succedendo in Palestina con il genocidio a partire dal 1948. Continuiamo a perpetrare questo modello che eppure evidentemente non funziona, e quindi è necessario davvero un modo nuovo di reimmaginare il mondo che vogliamo costruire. Siamo tutti migranti in fondo, le persone che sono costrette a lasciare, se non il proprio paese, sicuramente anche molti ascoltatori avranno, non vivono nella città in cui sono nati e quindi magari hanno solo dovuto lasciare la loro città. Io vivo negli Stati Uniti, ma sono nata nell'Unione Sovietica, e quindi quest'idea che tutti noi in qualche modo siamo interconnessi da questo movimento, tutti noi conosciamo qualcuno che si sta spostando, qualcuno che magari si è già spostato e sta provando nostalgia nei confronti di una comunità o di una casa che ha lasciato. Ecco, tutto questo ci deve spingere a reimmaginare la comunità e a ricordarci che in fondo stiamo esplorando lo spazio, siamo riusciti a effettuare trapianti di cuore. Dopo milioni di anni della nostra storia stiamo riuscendo a reimmaginare il genere, e quindi gli esseri umani sono capaci di un'inventiva, di un'immaginazione davvero straordinaria, e ci si chiede per quale motivo siamo invece bloccati in questo barbarico odio reciproco, quando siamo perfettamente in grado di creare grande bellezza e grande armonia. Ecco, queste sono le domande che io ho costantemente in mente, sia appunto con le quali lavoro e alle quali penso sempre.
Thank you so much for telling us so much in such a small space, because radio has got these short times in which you can say much. And thanks very much for coming to our show. And I'll remind the listeners of one of your appointments. La ringraziamo di essere venuta e di aver detto tanto nei minuti che abbiamo avuto a disposizione. Quest'oggi alle ore 18 Anna Badken presenterà il suo libro Cronache di un mondo in movimento, Gramma Feltrinelli, alla libreria Ubic di Como. Ci sono poi altri incontri nel corso di queste giornate, le informazioni le trovate anche sul sito di Feltrinelli e di Feltrinelli Gramma in particolare. Ringrazio moltissimo Sonia per l'interpretariato, grazie davvero. Thank you so much, and welcome to Italy.
Thank you.
I know I sound very sad, but I'm not. It's just a question of voice. Thanks a lot.
Thank you for having me.
Grazie davvero, a risentirci. E noi chiudiamo qui, dedichiamo un libro di un brano di Big Thief, Incomprehensible, che diventa la nostra sigla finale. Poi ci sono le notizie di Radio Popolare, ritorniamo domani alle 11.30. Chi si chiede dov'è Giovanni Chiodi, di cui normalmente abbiamo la rubrica alla fine della puntata del giovedì, lo ritroveremo domani.
to Thunder Bay. The pine trees are narrow, a billion broken arrows. The ravens and the crows, robins and the sparrows, all across Ontario, static on the stereo.